www.redigio.it e la storia continua. La statua del cardinale Federico Borromeo. La statua del cardinale Federico Borromeo, eretta per contribuzione volontaria dei suoi concittadini, e fu inaugurata a Milano il 16 luglio 1865 sulla piazzetta di San Sepolcro, dirimpetto alla biblioteca ambrosiana da lui fondata. È opera dello scultore Costantino Corti. Il Borromeo è rappresentato in atto di inaugurare la biblioteca. Il contegno è calmo e maestoso. Il volto ben somigliante a ritratti del tempo, ma idealizzato dall'artista, spira dignità e benevolenza. I panni cadono intorno alla persona in pieghe eleganti e sobrie. L'opera, insomma, fa molto onore al giovane scultore e ha ottenuto elogi generali, temperati appena da qualche critica di poca importanza. Beh, riferiamo qui appresso il discorso pronunziato il giorno dell'inaugurazione del professor Carcano, il quale, meglio che non potremmo fare noi, darà un concetto delle virtù e delle opere di Federico Borromeo. Così disse: a chi di voi, nel rifarsi a leggere le nostre storie, non serrò al cuore quella lunga notte della tirannide spagnola che trasse in fondo d'ogni miseria questa terra senza nome, questa nazione che sfiniva senza colpa e quasi senza lamento? Sono sventure, sono strazi di cui la nostra storia pare la pena. È spettacolo di ignoranza, è necessità del male e, al di sopra di tanto avvilimento, una lunga e superba menzogna. Eppure, in queste tetre pagine, il nostro occhio riposa su qualche nome benedetto, che ci fa battere il cuore d'orgoglio e di riconoscenza. E noi sentiamo che, allora, quando la caduta di ogni libero ordine non ebbe più nemmeno il compenso della prosperità materiale, quando era impossibile ogni vigor di ingegno e di braccio e di timido il sapere, e muta ogni poesia di patria, la parola di Cristo, quella che aveva dato a tutto il mondo libertà e fratellanza, perché da molti abusati e stravolta a sospetto, a persecuzione. Pure, serbata in qualche spirito eletto, bastò a tener viva la fede dell'avvenire, salvando così gli ingegni dalla servitù e gli animi dalla morte morale, educando con la inesauribile carità del Vangelo le virtù semplici e forti. E continua: uno degli uomini che più altamente fu ispirato da questa immortale e segreta potenza della religione fu quel Federico Borromeo, del quale oggi i suoi concittadini, dopo quasi due secoli e mezzo, innalzano qui il simulacro a testimonio di affetto e riverenza. Fu un pensiero che, non appena nacque in noi questo onesto desiderio, trovò subito accoglimento e consenso, così che in breve quel buono intento ebbe vita e realtà in questa eletta opera di scalpello. Bene è vero che la ricordanza delle virtù dell'illustre fondatore della biblioteca ambrosiana, del buon arcivescovo, del cittadino, che nella comune sventura fra lo spavento e la morte prodigò tutto se stesso, questa ricordanza è viva nelle pagine inimitabili di un racconto, in cui il nostro poeta ha ritessuto per noi quei tempi miserandi. Ma il pubblico, per durevole beneficio, voleva pubblico testimonio di gratitudine. E continua. Federico Borromeo, erede delle dignità e delle sante virtù del cugino suo Carlo, attraversò nel suo lungo pontificato, dal 1595 al 1631, sicuro e senza deboli condiscendenze, i giorni più difficili e più tristi di questo secolo, quando il popolo era educato a prostrarsi silenzioso e stupido sotto l'estremità dei suoi mali. Egli si adoperò a tutto potere per ritemprare le anime con l'alito di una religione paziente e amorevole. Largheggiò al pubblico bisogno gran parte del suo avere, protesse il popolo dagli ammassatori di grani, vietando che se ne facesse deposito, come avveniva, nelle case dei preti e nei luoghi sacri. Con l'autorità della parola e della vita, cercò di sterpare dal terreno della sua patria le corrotte usanze, gli odi e i rancori violenti. Uomo illuminato e forte, modesto e semplicissimo del costume, in faccia ai fastosi governatori spagnoli che si succedevano a ogni poco, uguali tutti nei titoli, nell'ignoranza e nell'incuria della pubblica cosa. Dal contestabile Velasco al conte di Fuentes, dal Mendoza al Toledo, dal Cordova al duca di Feria, e tutelò, come meglio poté, i diritti dell'onestà e della giustizia contro il cupo e feroce arbitrio di quei dominatori. E con singolare amor di sapienza e con copia di tesori, appariva al pubblico questa maestosa biblioteca dei manoscritti e delle opere più rare dell'ingegno, alla quale, con modestia uguale alla generosità, non volle dare il proprio, ma il nome del primo arcivescovo della sua Milano. A tempo suo, per confronto e sussidio di lui, furono riedificate parecchie delle più illustri chiese della città e aperte nell'anno stesso a biblioteca le scuole Arcimbolde presso la chiesa di Sant'Alessandro. Ai codici, alle pergamene raccolte da tutta Europa, dalla Grecia e dall'Oriente, in questo asilo della scienza, egli aggiunse molti tesori delle arti del disegno, un'accademia con classici modelli, un museo di rarità della natura, un'officina coi tipi delle lingue orientali, e vi depose poi egli stesso un gran numero di volumi, da lui scritti o pubblicati, sopra i temi della scetica, della morale e della filosofia. E continua. Lo salutarono di benedizioni le povere oppresse plebi, da lui visitate con paterna sollecitudine, che in questo grave ufficio egli non perdonò mai a cure, a fatiche, né asprezze di luoghi, né rigor del tempo, né imminente pericolo lo trattenne mai dal portare, ove fosse necessaria, la parola di pace o di perdono. Questo egli faceva mentre le gelose rivalità dei due ministri più potenti dei loro re, l'Olivaris e Richelieu, gittavano semi di inutili guerre, che dovevano trarsi dietro, assieme alle colluvie delle soldatesche straniere, la carestia e il contagio. E quando i giorni della calamità furono venuti, egli, memore dell'esempio del suo grande parente, fu il primo di tutti a soccorrere, a istruire, a benedire. Diede il suo consiglio, l'aver suo a se stesso, ma Dio lo lasciò sino alla fine al suo posto. Ne fu se non un anno dopo questa grande sciagura che lo volle chiamare a riposo. E continua. Tale fu la vita, tale fu l'animo di quest'uomo, di questo sacerdote, di questo principe della Chiesa. In mezzo alle seduzioni del potere, ai pregiudizi di ogni ceto, all'ignoranza dell'età, con tutto il prestigio dell'opulenza, egli seppe, riguardando le cose in se stesso, nei loro principi, lungi da tutte le altre considerazioni, trovare il convincimento e il coraggio di parlare, la forza di operare per il bene. Egli fu una grande individualità in un secolo infelicissimo. Ma ora quei tempi non possono più tornare. Sono diradate le tenebre, caduti gli ostacoli, superati gli inciampi. Eppure, il necessario accordo della fede e della ragione par che viva tuttora come nascosto nel pensiero di pochi timidi che, rivestiti di uguale dignità, depositari delle stesse tradizioni, potrebbero rivendicare, come lui, una così grande autorità morale. Io riguardo questo solenne edificio che Federico ne aperse e penso quale possa essere la via onde gli altri seguono il suo impulso generoso. Non vi è per essi che questa: amare lo studio, nutrire di continuo la mente, favorire la scienza, non temerla, anzi andargli incontro, per diffondere il benefico influsso del popolo a cui essi sono più immediati di ogni altro e più vicini. Federico Borromeo vide nel vasto progresso della scienza la vittoria della religione. E continua e termina. Nessuna indagine di dominatore straniero attrista le vie di Milano. Quella del rappresentante di un nome caro e popolare richiami sempre e a tutti gli ordini dei cittadini all'alleanza di queste grandi virtù: pietà illuminata e sincera, carità operosa della patria, amore delle più nobili conquiste dell'intelletto. www.redigio.it e la storia continua.